Allora, volevamo intanto chiedere, lei quando è che ha deciso di appendere la bandiera? Solamente quando ne ha viste molte intorno a sé, l'avrebbe fatto anche
No.
se fosse stata l'unica bandiera in
L'avrei
tutto il
fatto anche se
cortile?
fosse stata l'unica.
E niente, lei che cosa prova invece per le persone che la pensano completamente diversa da lei e che hanno fatto, approvato decisamente questa guerra? Sia i militari che certe popolazioni americane che hanno supportato questa
Beh,
azione di
io
guerra.
sono dell'avviso che le guerre sono un po' dentro di noi e quindi bisogna combatterle perché sono un male. Ma le guerre sono state anche lo spunto per popolazioni intere, per una svolta che ha avuto sicuramente dei benefici. Certo, la guerra passa attraverso la distruzione e quindi in un mondo dove si fa di tutto per cercare di far star bene la popolazione, previdenze, riforme, questo e quell'altro, poi a un certo punto decidiamo che un determinato popolo debba essere quasi decimato per cambiargli la testa. E questo è lo spunto per cui io sono contrario alla guerra. Oggi come oggi, se il passato è quello che ho detto, cioè la guerra è sempre stato la macchina che ha fatto progredire le popolazioni, oggi che andiamo sulla Luna, che ci riteniamo più intelligenti e più preparati, dovremmo trovare qualcosa di diverso. Ecco, voglio dire, l'invasione dei barbari una volta era quasi un fatto ineluttabile. Oggi l'invasione dei barbari, direi che se continuiamo a invadere, noi ci chiamiamo popoli civili e diciamo che sono barbari quelli che invadiamo, ma non è vero, perché bisogna mettere, insomma, il mondo in assoluto va visto, è tondo e bisognerebbe guardarlo a tutti i lati, quindi visto da una parte sola sicuramente è sbagliato. Per cui io sono dalla parte di quelli che non avrebbero affrontato questa guerra. E sono contrariato per quello che sento nelle trasmissioni, soprattutto radiofoniche. Io ascolto perché alla sera sono solo, mangio in cucina e sento la radio, non sento la televisione. La televisione cerco di evitare il più possibile di guardarla perché mi sembra di perdere del tempo. La radio invece mi consente tante volte di fare anche qualcosa mentre ascolto la radio e di ascoltare solo quello che mi interessa o quello che mi stimola. Perciò io sento una trasmissione di Forbice alla sera e mi sembra onestamente il festival dell'ipocrisia. E
Ma
questo
quindi queste persone che sostengono questa guerra, secondo lei, non hanno fatto un passaggio culturale,
sì, in
un'evoluzione?
effetti c'è una frenata, cioè anche fra chi la pensa, nella destra ci sono tante persone che sono cristiane, che ascoltano il Papa, eccetera, che sono molto imbarazzate. Perché dice ma la guerra, però qualcuno dice ma era tanto cattivo quello là che bisognava, ma se andiamo di questo passo eravamo stati cattivi anche noi, perché se mi ricordo bene anche i nostri furono cacciati dagli americani con tecniche più o meno uguali, siamo sempre lo stesso gol, ondate di bombardamenti, questo e quella, insomma. E poi sì, tante cose fanno venire un po' il dubbio.
Io non so che età, ma lei ha avuto quindi esperienze di guerra, si ricorda qualcosa?
Beh, io mi ricordo qualcosa perché anche se la guerra onestamente non l'ho fatta, però l'abbiamo fatta tutti, perché io sono del 27 e quindi non sono andato in guerra per un pelo nel 45, però Bologna è stata bombardata pesantemente. Io allora con i miei genitori avevamo una portineria all'università, anatomia patologica veterinaria, e all'interno abbiamo ospitato dei partigiani e abbiamo subito contrattacchi dei tedeschi e dei repubblichini. E qualche partigiano è stato preso ed è stato impiccato, fucilato, torturato e massacrato. E le brutalità che oggi vengono attribuite a quello che inevitabilmente doveva essere spazzato via, ecco che noi le abbiamo viste fare allora. Allora io c'ero dentro e le ho viste. Io eravamo sfollati, io continuavo a studiare e i miei genitori erano sfollati a Sesto Imolese. E a Sesto Imolese a un certo punto decisero i tedeschi che bisognava scavare delle terre, preparare degli accampamenti, e quindi andarono alla ricerca degli uomini che erano spariti. Allora presero tutte le donne e le misero nell'area del mulino, circondate dai soldati col mitra, intanto che altri soldati col mitra falciavano il grano alto dentro il quale pensavano fossero rifugiati gli uomini. Ecco, io ho visto scene di questo genere, che sono scene, assicuro, abbastanza pesanti. Anch'io sono fuggito, anch'io mi sono riparato presso formazioni partigiane. Questo è stato un movimento molto, molto piccolo, perché poi eravamo già verso la fine della guerra e quindi non posso dirmi partigiano, non posso dire di aver fatto la guerra. Sono scappato più che altro, mi sono rifugiato, ho trovato sostegno e sono rientrato. Questo, però la guerra l'abbiamo vista, i bombardamenti, abbiamo scavato le macerie per prendere fuori la gente che c'era rimasta sotto. Quindi, voglio dire, la guerra l'abbiamo
fatta.
Quindi
lei ha anche, come dire, un po' di identificazione con le popolazioni che adesso hanno vissuto la guerra in Iraq.
Ecco, su questo non posso pronunciarmi molto, perché sono popolazioni che io conosco per quello che ho letto sui giornali, sono troppo lontane da me.
Quindi
però
identificarsi è troppo difficile,
è troppo lontano. Troppo lontano.
Però i meccanismi della guerra mi sembra di capire che invece li vede sempre simili o no?
Sono sempre uguali. Naturalmente oggi abbiamo tecnologie più avanzate e quindi abbiamo le bombe intelligenti, però questa è stata una aggressione che qualcuno può anche ritenere giustificata, quelli che pensano che si dovesse fare, però è assurdo chiamarla guerra, chiamiamola con l'aggettivo giusto. Questa è stata un'aggressione contro un popolo che non era in grado di difendersi, perché questo è stato poi alla base dei fatti dimostrato. Anche se Saddam Hussein diceva vinceremo la guerra, era solo per rincuorare i suoi, in sostanza non era assolutamente in grado di sostenere l'impatto con gli americani, ed è stata una spedizione punitiva con il preciso intento di assassinare questo che era un cattivo. Ecco, però tutto questo secondo me non è. Diciamo che gli americani hanno questo queste grosse industrie che producono a getto continuo armi di tutti i tipi e di tutte le potenze, e che a un certo punto riempiono tutti i magazzini e devono andare a scaricare da qualche parte. Quando uno ha costruito un mare di bombe, dove le mette? Cosa va a disinnescarle? Perché sono state superate, perché ne abbiamo fatte delle migliori? Allora dice, adesso ci inventiamo una guerra, andiamo là e scarichiamo sulla Afghanistan centinaia di tonnellate di bombe, in Iraq centinaia di migliaia di tonnellate di bombe, e abbiamo vuotato i nostri magazzini. Però ci copriamo con un saio e diciamo che siamo andati là a fare un'opera di bene. Ecco, vabbè, ecco perché io ho fuori la bandiera della pace.
Ascolti, lei diceva che appunto bisogna fare questo passaggio, che non è più il tempo dei barbari. Se lei avesse possibilità di cambiare qualcosa, cioè una bacchetta magica per poter modificare qualcosa a questo mondo, su che cosa andrebbe a agire? Una questione, non so, cultura, economia, cosa cambierebbe il mondo?
Dunque, adesso si è affermato il sistema capitalistico, e tutti ormai siamo dentro a questo sistema, che non è il sistema migliore, perché inevitabilmente abbiamo separato i poveri dai ricchi con questo sistema, e non c'è altra soluzione. Insomma, il capitale arriva a questo, come il capitale deve inseguire un profitto, è evidente che non può tener conto di chi sta male, di chi sta bene. L'importante è che il capitale renda, e quindi poi magari facciamo opere di beneficenza. E su questo non sono tanto d'accordo con i preti, perché la carità è una cosa interessante. Quando vedi un poveretto, anch'io, quando arrivo al semaforo e l'extracomunitario vuole lavare il vetro, tante volte glielo faccio lavare, gli do l'ovolo, perché mi sembra che aiutare qualcuno faccia bene. Però la carità è sempre un sistema di aiuto non ottimale, perché noi vediamo, c'è della gente che preferisce andare all'elemosina piuttosto che andare a lavorare, perché ci sono delle circostanze in cui si guadagna di più andare a lavare i vetri che andare in fabbrica.
Però mi sembra di capire che questa disparità economica che lei dice che è il problema.
E questo è un problema del sistema. Perciò io direi che
se non è la carità, cosa potrebbe essere?
Non neanche tanto, stavo per dire, la solidarietà, che più o meno è la stessa cosa, è l'organizzazione. È il grado di civiltà che deve migliorare, cioè dobbiamo pensare a un mondo dove tutti riescono a trovare un equilibrio. Non possiamo lasciare l'Africa nelle condizioni in cui è, dove è più facile comprare un pugno di pallottole che un tozzo di pane o un bicchiere d'acqua. E siamo onesti, le armi non le producono loro, le produce il capitale, le produce questo sistema. E quindi c'è qualche cosa che non torna, per cambiare un po' il sistema, dice una bacchetta magica, non è facile. C'era un sistema che sono stati molti filosofi che ci hanno provato a studiare un sistema migliore di questo del capitalismo, e uno di questi fu Marx, che poi, poveretto, lui aveva trovato, erano altri tempi, oggi non si applica più la sua teoria perché è cambiato tutto, ma quando lui si accorse che l'industria stava prendendo piede, che molte masse di persone sarebbero andate a lavorare sotto padrone e si sarebbero trovate in una condizione di proletariato, eccetera, allora a un certo punto ha studiato un sistema e il suo sistema avrebbe anche funzionato se gli uomini avessero avuto un po' una, come dire, più fiducia e fossero meno carogne. Appena un uomo riesce ad avere un piccolo potere, io l'ho visto, io sono stato, sono diplomato perito industriale edile all'Istituto Aldini, perché dopo la guerra io dovevo diventare un elettrotecnico, ma non c'erano più posti, abbiamo istituito questo nuovo ordine dei periti industriali edili, vabbè, c'era l'Italia distrutta e quindi sono diventato perito industriale edile, e però non riuscii a trovare da lavorare, e quindi ho fatto per 23 anni con la Metro Costruzioni il libero professionista all'interno di un'impresa di costruzione, quindi non ho mai accumulato la pensione. Questo, a un certo punto la mia vita, avevo una famiglia eccetera, ho detto un'occasione, capita una volta sola nella mia vita, ho trovato un socio e abbiamo fatto un'impresa di costruzioni che per 20 anni ha fatto la sua figura. Poi le cose sono andate non nella maniera che si poteva, forse io non avevo quelle qualità imprenditoriali sufficienti per poter emergere, come molti colleghi miei hanno fatto, come Marchesini eccetera, eravamo a scuola insieme, Frascari eccetera, e quindi ecco che io ho fatto l'imprenditore, e abbiamo avuto fino a 20-25 operai, era un'impresina che è andata molto bene, ci tenevamo a essere regolari, con tutti a libro paga, tutti in ordine, quando il nero imperava, ed è anche questo il motivo per cui poi spesso non si vincevano le gare e si è dovuti un po' tirare in barca. Ma gli operai che ho avuto sono ancora qui, che sono diventati artigiani, e li ho tutti qui. Io continuo a 76 anni a seguire 3 imprese che sono capeggiate da 3 operai vecchi della mia impresa, e quando io ho chiuso loro sono iscritti all'artigianato e bene o male hanno cominciato a lavorare, e io continuo a seguirli e loro li ho sempre qui per casa. Io, i miei operai vengono ancora a cercarmi, come sta eccetera, non ho mai avuto con la mia gente problemi di sudditanza, perché questo era stato sempre il mio principio, c'era un rapporto buono e buono è ecco, rimasto.
Io penso che sia collegato a questo, volevo chiedere, quindi se lei potesse, visto che sulla bandiera c'è scritto pace, se potesse dire quali possono essere degli esempi quotidiani, cioè di questa, non so, di quelli che certo, lei sono dei valori della pace,
certo, dove li potrebbe trovare? Una trasformazione non può avvenire dall'oggi al domani.
Però che esempi positivi ci sono nel quotidiano? Se lei esce e fa una giornata, dove trova, dove si concretizza questo concetto, il suo concetto di pace?
Beh, il concetto di pace si concretizza perché se noi, io quando lavoro, e lavoro con tanta gente, trovo molta gente che la pensa come me e che riesce a socializzare come socializzo io, e io ho tantissimi amici e sono sicuro che per 33 anni io sono stato alla direzione del collegio dei periti industriali. Io non sono stato il presidente, ero sempre il cassiere, però per 33 anni, da quando mi sono diplomato, mi sono iscritto al collegio, sono andato lì e ho sempre... E quindi tutti quelli che ho avuto attorno, però bisogna che tutte queste cose che abbiamo dentro, che io ho fiducia che tutti hanno dentro, vengano fuori, ma vengono favorite ovviamente da delle circostanze che attualmente non ci sono. Attualmente abbiamo un Presidente del Consiglio che è la persona meno indicata a far progredire questo pensiero. Ecco, io non sono iscritto a nessun partito, lo dico prima, parlo con tutti, ma non sono iscritto a nessun partito. Però questo signore non può portarci avanti molto, perché lui è proprio il vertice in Italia di questo movimento capitalistico che secondo me ha dei problemi grossi. Naturalmente per poter realizzare qualche cosa di meglio bisogna che il movimento parta sì da come inevitabile da un lato, ma poi trovi la possibilità di espandersi. La cosa che dovrebbe consentire questo è la realizzazione dell'Europa, perché tanto ormai l'America è destinata, ha già avuto il massimo fulgore, e come succede, come è successo per i Romani eccetera, anche loro conosceranno un tramonto. Gli europei hanno un bagaglio di cultura tale che se si trovassero degli uomini al vertice che avessero delle buone intenzioni, si potrebbe realizzare. È un processo lungo. Io ho fiducia che qualcosa migliorerà. Naturalmente passerà del tempo, ma il tempo è già stato dalla nostra parte per molto, perché se siamo arrivati a questo punto, cioè se stiamo per realizzare questa Europa, evidentemente le menti cominciano a acquisire questo dato che è possibile avere in Europa una conduzione unica, cioè cioè tutti questi popoli europei che hanno tradizioni e civiltà abbastanza diverse, dagli svedesi agli spagnoli, dagli inglesi ai tedeschi, polacchi, sono tutte civiltà abbastanza diverse, perciò ciascuno deve fare uno sforzo per identificarsi nel più grande corpo che andiamo a fare. Questo sforzo bisognerebbe, ecco, questo è il punto, bisognerebbe indirizzarlo in maniera giusta. Allora forse nasce qualcosa di buono, ma non ci vuole fretta. Io non sono per realizzare l'Europa subito. Credo che l'Europa possa nascere naturalmente con le spinte che abbiamo già avuto, lasciando che ciascuno digerisca questa nuova, e questa è una cosa nuova, è l'unica cosa nuova che nasce oggi, e quindi dovrebbe lavorare di più per questo. Allora forse il popolo, io non ci sarò più, ma più avanti potremmo avere, io spero, per i cicli della storia, una riaffermazione dell'Europa e dei popoli che ne fanno parte, perché effettivamente l'America ha dato l'impressione di un guazzabuglio di persone che hanno distrutto popoli, foraggiato a loro, per i loro interessi capitalistici, governi totalitari nell'America Latina, hanno fatto cose ignobili e adesso si vestono di bianco e dicono: noi, siccome hanno preso una botta in testa, forse la botta li ha un po' scombussolati.
Diciamo, le ultime due domande, vorrei chiedere questo. Immagini, appunto, lei ha vissuto la guerra, eccetera, immagini di essere in situazioni completamente diverse proprio, no? Di essere nato magari in un altro paese, eccetera. Lei si potrebbe immaginare essere un Marines che va a fare una guerra in un paese straniero?
Ecco, io anche su questo ci sono delle persone che dicono: noi siamo per la guerra, però Saddam Hussein hanno fatto bene a ammazzarlo. Ecco, io dico, e l'ho detto prima, per me, no, ma non solo per me, in assoluto, questa è stata un'aggressione col solo scopo di assassinare una persona e di cambiare il sistema, di andare a imporre la democrazia. E la democrazia, l'ultima cosa che si può fare per la democrazia è quella di imporla, se no che democrazia è? Invece noi arriviamo a dire: andiamo e cambiamo la testa e instauriamo la democrazia. Questo è la cosa più sbagliata. Chi c'è andato sono dei volontari che hanno deciso di andare a, condividevano questo, e sono andati là. Beh, mi viene in mente quelli che a un certo punto prendono un elicottero e si schiantano sul Cervino perché c'era la nebbia. Quelli non sono degli eroi, erano degli sportivi che hanno sbagliato giorno. È giusto? Ecco, questi sono andati lì e magari ci hanno lasciato la pelle, magari ammazzati dai suoi, come succede, e tornano a casa e li trattano da eroi. Ecco, onestamente bisognerebbe dargli sostegno, eccetera, perché in fondo hanno servito una causa e quindi questa causa deve per forza essere generosa con loro. Però l'idea che questi siano degli eroi, no, questi sono andati lì a fare una guerra contro uno che la guerra non lo voleva fare, d'accordo.
Però volevo capire uno se lei si potrebbe immaginare in questo ruolo, come ad esempio si potesse immaginare che, non so, essendo nato in un altro paese, vivendo in un'altra famiglia completamente diversa, con certe motivazioni, con certa educazione, si potrebbe magari sentire anche un terrorista, una persona che faccia operazioni estreme. Oppure
sono un po' come
sono proprio differenze.
Sono un po' come i nostri guerrieri, che abbiamo mandato un po' dappertutto. Sono militari, volontari, che prendono più che andare in fabbrica. Mi spiego.
Quindi non c'è una diversità di fondo.
Gli dicono: ma andate là a fare un'azione di salvaguardia, di dovete, sì, c'è pericolo, ma c'è pericolo anche stare a casa, perché tutti i giorni ci sono 30 morti sulle strade.
Però un terrorista fa un'azione precisa, no? Anche, cioè, proprio ha
delle
motivazioni.
Tu vai in un altro paese armato fino ai denti, organizzato, eccetera, e hai il compito di incutere paura, per cui chi in genere, perché è chiaro che i terroristi non sono della brava gente, e adesso qui bisogna fare un ragionamento anche perché ci sono i terroristi. Chi favorisce la crescita di questi terroristi e perché ce ne sono tanti? Ecco, ma questo è un altro discorso. Volevo dire il discorso dei guerrieri. I guerrieri sono... Noi abbiamo un sacco di giovani che vanno a fare la guerra, tornano a casa e hanno i soldi per comprarsi la casa. Però adesso, per esempio, l'America, se finisse la guerra, questi soldati che tornano a casa hanno bisogno di trovare un lavoro, di ricollocarsi all'interno, con un'economia che sta andando piuttosto zoppigaletto, quindi altro problema. Io dico, io ecco, non sono molto tenero nei confronti di questi guerrieri che vanno a combattere questo tipo di guerra. Secondo me abbiamo fatto un embargo non solo all'Iraq, mi pare che l'embargo ce l'abbia anche Cuba, e quindi abbiamo l'embargo. Chi colpisce? Colpisce il popolo, colpisce i più deboli. Infatti mi dicevano che Baghdad era un paese moderno, era una città moderna dove c'erano tutti i vizi e tutte le virtù dei paesi moderni, nonostante fosse un paese arabo, c'erano i night e tutti i turisti andavano e si divertivano come si divertono in tutte le capitali del mondo. Perciò io dico, quelli andavano benissimo, però l'embargo cadeva sui contadini, su tutti questi soggetti. Perciò l'embargo è sbagliato. Infatti l'embargo non è contato niente, perché chi stava bene ha continuato a star bene e il popolo non aveva la voce per lamentarsi, abbastanza forte, e quindi l'embargo non è servito a niente, e quindi invece è servita adesso la guerra, che però non è ancora finita.
Su questo, lei la toglierà la bandiera?
Non ho nessuna fretta di togliere le bandiere, perché io non mi pento di aver messo fuori la bandiera. Voi avete già capito che le mie idee sono piuttosto radicate, nascono da lontano, e quindi non è stata una presa di posizione fittizia, per così. Io, per me, tutta questa operazione è stata un'operazione criminale, e che purtroppo però rientra nelle politiche del capitalismo moderno. Il capitalismo moderno riesce a partorire queste cose, e non cose intelligenti, e si dicono persone intelligenti, anzi dicono addirittura di avere le bombe intelligenti, però non ci siamo.
Ascolti, chiudiamo qui. Le possiamo chiedere se ci dice, ci dà una liberatoria per usare queste immagini, cioè se ci dice in camera che possiamo usare queste immagini?
Io ho detto tante cose, degli strafalcioni, perché tra l'altro non ero
no, mi sembrava una
strafalcione. Comunque piacere di vedere cosa mettete in giro.
Potremmo farglielo vedere. Diciamo che avremo bisogno della sua...
Quando avete fatto il servizio e decidete di prendere da quello che ho detto alcune cose che io...
È difficile togliere le cose dopo, posteriori, le spiego, cioè proprio praticamente è difficile montare qualcosa e poi dopo se ne si dice non
di
possiamo
massima, dico
togliere.
Di sì, anche voi... Cercherete di fare una cosa.
Ci può dire come si chiama, quanti anni ha e che...
Sì, io mi chiamo Venturi Enrico e ho 76 anni. Sono del 27 e sono un perito industriale libero professionista. Questo sì.